versetto 20, e Galati 3, 28-29. E li leggo io che sono brevi. Poi dopo, se vogliamo preparare qualcuno che legge, allora Efesini 4, dall'1 al 3, poi il versetto 7 e i versetti dall'11 al 16. Allora. E mi dice così, Galati 2:20. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Amen.
Amen.
Poi Galati 3, 28-29. Non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Ora, se siete di Cristo, siete dunque progenie di Abramo ed eredi secondo la promessa. Amen. Poi, se qualcuno vuole leggere Efesini
1, 3 e
1, 3, 7.
poi 11, 16.
Un
Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Vi è un solo corpo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. È Lui che ha dato alcune cose, alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là ad ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Amen.
Amen. Grazie. Ecco, potete accomodarvi, fratelli. Abbiamo letto due parti molto sostanziose. Paolo ultimamente ha detto: vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione, cioè dobbiamo essere consapevoli a cosa siamo stati chiamati. All'altezza, dopo parla dell'altezza di Cristo, a cui ogni credente deve mirare, ma soprattutto all'altezza del compito che il Signore vuole affidare ai suoi figli. Per quello che dice, camminare in modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Non ci siamo proposti noi. Noi certo abbiamo accettato di buon cuore quello che il Signore ci ha detto, ma è il Signore che ci ha chiamati. Poi dice con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi l'unità dello spirito, e poi dice studiandovi di conservare l'unità dello spirito. Studiandovi vuol dire che dobbiamo avere parte attiva, dobbiamo lavorare per avere l'unità dello spirito. Non dobbiamo, come ci alziamo la mattina, come soffia il vento, così comportarci. No, no, i credenti non sono umorali. Un unico spirito, come pure siete stati chiamati, un'unica speranza è la vostra vocazione, questo è il 4. E poi ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Quindi quanto più grande è il nostro dono, che sappiamo di aver ricevuto da Dio, tanto più grande è la grazia in cui possiamo vivere. Teniamo presente questa proporzione che il Signore fa. La grazia non è scollegata dal dono che il Signore ci ha fatto. Abbiamo ricevuto un dono dal Signore? Se questo è, allora ringraziamo il Signore. E quindi la nostra vita nella grazia è al di sopra degli altri. Camminiamo 2 metri sopra te, la terra. Perché siamo consapevoli del dono che ci è stato dato. Vivere per grazia vuol dire questo, oltre a essere consapevoli che siamo stati perdonati, grazie anche a questo significato, che siamo stati graziati dall'ira di Dio. Però è una condizione d'animo in cui ogni credente vive. E poi dopo parla dei doni. Però i doni non sono per mettere in evidenza un fratello o una sorella, sono per il perfezionamento dei santi, per l'opera. E l'opera cos'è? L'edificazione, il ministero del corpo di Cristo. Qua Paolo spiega come deve fare la Chiesa. E bisogna avere orecchi per udire e occhi per leggere senza veli questa parola per poter imparare direttamente dal Signore. Ma per far questo bisogna santificarsi. Poi parla delle insidie dell'errore, l'astuzia, che non è solo di quei falsi predicatori che si dicono portatori della verità, ma l'astuzia è anche insita nel nostro animo umano, che magari non diciamo completamente una cosa e induciamo il fratello in errore. Questo è un modo di comportarsi doppio, che il Signore non tollera, fratelli, non tollera. Il Signore vuole che siamo semplici e puliti di cuore di fronte a Lui. E questo, perché se no non direbbe nei proverbi di guardare più di ogni altra cosa al proprio cuore, perché da essi provengono le fonti della vita. Cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo. Torneremo dopo a questi versetti bellissimi di Paolo. In Galati, che abbiamo letto prima, al 2. E dice così: sono stato crocifisso con Cristo. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E volesse il Signore che questa realtà è vera per ciascuno di noi. E questa è vivere nella grazia. La conversione di cui tanto abbiamo parlato in questi giorni negli studi, abbiamo letto di Saulo, di Simon Mago. Cosa vuol dire la conversione? Vuol dire credere che Gesù è il Signore. Ma Signore, cosa vuol dire? Vuol dire che è colui che domina la nostra vita, è il Signore a cui io voglio piacere. E non solo, credere vuol anche dire credere che Gesù è il Figlio di Dio, come dice anche in questi versetti che vi leggo adesso brevemente. 1 Giovanni 4,15. Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio. Quindi vedete come è precisa la scrittura. Non ci sono fraintendimenti. Bisogna riconoscere che Gesù è il Figlio di Dio. Ma chi è che l'ha riconosciuto? Pietro l'ha riconosciuto, poi l'ha anche rinnegato. Però il Signore sapeva che Pietro l'aveva riconosciuto secondo verità, per quello che è veramente Gesù. Quindi anche noi dobbiamo, come diceva sorella Rosa, esaminarci per vedere se siamo nella fede. Se abbiamo anche noi coscienza e conoscenza di questo Figlio di Dio, per cui possiamo affermare che Gesù per noi è il Figlio di Dio. In 1 Corinzi 12:3 sta anche scritto: perciò vi faccio sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice Gesù è anatema, e che altresì nessuno può dire Gesù è il Signore, se non per lo Spirito Santo. Quindi chi afferma questo è perché lo Spirito Santo opera in lui. E non potrei mai dire che Gesù è anatema, non lo potrei mai dire. Per quello che i credenti si facevano crocifiggere, i primi cristiani, piuttosto che disonorare Gesù. Ma questo credere che Gesù è il Figlio di Dio, oppure che Gesù è il Signore, ma è il Signore di cosa? È il Signore della mia vita? Implica delle conseguenze, sempre per la fede in Lui. E queste conseguenze sono i frutti dello Spirito Santo, che sono a sua volta, perdonatemi la ripetizione, conseguenza dell'intervento di Dio nella nostra vita. Come per la conversione di Saulo. In me c'è una nuova natura che non si alimenta più da carne e sangue, ma che è nata d'acqua e di spirito. E questo è il miracolo vero. Ed è molto più eclatante di tutte le guarigioni che possiamo andare a trovare nella letteratura e nelle testimonianze che si trovano in rete. Molti sappiamo che si avvicinano alla fede per vedere il miracolo, per poter ricevere un miracolo, credendo di comprare il dono di Dio pagandolo con dei soldi, facendo un'offerta, chiamiamola così, per avere il cambio e il miracolo. E questo è il pane delle religioni. Però sappiamo anche che Gesù in Giovanni 2:23 c'erano coloro che credevano in lui dopo che l'avevano visto fare dei segni miracolosi, ma c'è scritto che Gesù non si fidava di loro. Noi abbiamo imparato, lo spero veramente, che così facendo, se cioè pensiamo di poter ottenere il dono di Dio attraverso una via secondaria, che non è la via di Gesù, perché Gesù dice io sono la via, la verità e la vita, ma questa via è la verità e la vita, è una persona, è Gesù. Quindi noi dobbiamo avere Cristo per poter avere la via, la verità e la vita nel nostro cuore. Se no ci sforziamo sempre di fare dei sentieri che sono diversi da quello che ci indica il Signore. Abbiamo imparato che se si fa diversamente dal fatto di avere una persona nel nostro cuore, che è questo Gesù, si è veramente prigionieri di iniquità e amarezza, come diceva a proposito di Simon Mago Atti 8, perché il tuo cuore non è diritto davanti a Dio, poiché io ti vedo essere nel fiele di amarezza e nei legami di iniquità. Quindi, chi è in tale situazione pensa di ricevere il dono di Dio, di ricevere il bene dal Signore, ma poi si trova ad essere pieno di cattiveria. Vedete come chi ha il figlio di Dio ha la vita. Dice anche così la scrittura. Ma così è, così non è, scusatemi, per chi crede secondo quanto ci insegna la scrittura, che ripeto è l'unica autorità a cui ci possiamo aggrappare per vedere cosa è giusto e cosa fare. O cosa bisogna credere, come ha detto anche Rosy nella preghiera, esaminiamoci per vedere se siamo nella fede ed esaminiamoci alla luce di quanto sta scritto, con onestà però, perché se no si ritorna a quegli inganni di errore che sono frutto della malizia che c'è nel cuore umano, perché il nostro verme che tanto ci rodeva non è ancora morto, ci rodeva da increduli ed è ancora vivo. E ci rode ancora adesso da lì dentro. È per quello che siamo prigionieri di iniquità e di malizia. Coloro che hanno ricevuto in dono da Dio una natura diversa si rendono conto che questo è per grazia, affinché nessuno si possa vantare per meriti propri. In Invece, questo uomo, Simon Mago, di cui abbiamo letto, ci diceva che lui si spacciava per un grande uomo e quindi faceva segni miracolosi per spacciarsi come un grande uomo. Un credente non farà mai questo, perché se no non è credente. Vedete quanta giustizia c'è nella parola del Signore. Non siamo noi, ma il merito è tutto del Signore. In Giovanni 3,5 Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. In Luca 3,16 Giovanni rispose dicendo a tutti: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, al quale io non sono neppure degno di sciogliere il legaccio dei sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Per completezza cito ancora questo versetto, 1 Giovanni 5,6. Questo è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con acqua e con sangue. E lo Spirito è colui che rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Anche in quest'ultimo versetto c'è scritto acqua e Spirito, ma rispetto ai versetti che abbiamo letto prima, come diceva Giovanni, io vi battezzo con acqua, ma dopo verrà uno a cui io non sono degno di sciogliere i lacci, che vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Quest'ultimo versetto in 1 Giovanni aggiunge ancora un altro elemento, oltre all'acqua e allo Spirito, che è un elemento che noi non possiamo assolutamente mettere, perché non possi noi possiamo solo mettere il nostro cuore per credere che Gesù è il Figlio di Dio e che la Sua parola ci lava e ci purifica da ogni peccato. E il suo spirito ci rende testimonianze di cosa è giusto e cosa è sbagliato e ci convince di peccato. Senza questa autoanalisi non c'è speranza di poter portare i frutti. E ripetiamo, i frutti non sono i nostri frutti che portiamo con i nostri meriti, ma sono sempre i frutti del Signore, perché Lui è l'albero, la radice, la linfa sono del Signore. Noi siamo stati innestati, come diceva prima, siamo discendenza di Abramo. Vedete che parole meravigliose. Però c'è una cosa in questi versetti che ho letto: acqua e spirito, ma dice anche Gesù non con acqua soltanto, ma con acqua e con sangue. E questo elemento che noi non possiamo assolutamente mettere è il sangue di Gesù Cristo, perché lui solo è morto per i nostri peccati ed è stato l'unico nella storia che poteva farlo, perché era privo di peccato, quale agnello perfetto. Ci sono interi capitoli che spiegano molto bene questo significato del sacrificio di Gesù. E mi ricordo principalmente in Ebrei quando parla del sacerdozio, di un ordine superiore a quello levitico, che è il sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec. Ed è scritto in Ebrei. Andiamo a leggerci questi capitoli che sono eccezionali. Ora, fratelli, questa conversione, nuova vita, non è merito nostro, scordiamocelo questo, non è merito nostro. E nemmeno posso essere orgoglioso a tal punto di affermare che il Signore mi ha benedetto prima a me di un altro fratello. Come se io fossi stato benedetto più di un altro. Quasi che il Signore avesse un occhio di riguardo per me. Ma fratelli, ci scordiamo così che il Signore ha un occhio di riguardo per tutti i suoi figli. E non possiamo, se ci dimostriamo di avere nel nostro cuore questo sentimento, dimostriamo Dio ingiusto. Ma Dio non è ingiusto. Siamo noi che siamo ingiusti, fratelli, per via della nostra malizia che c'è ancora nel nostro cuore. Non possiamo affermare come se fossimo dei privilegiati. Certo che rispetto agli increduli siamo dei privilegiati, ma tra fratelli non possiamo pensare di essere migliori di un altro fratello che il Signore ha benedetto prima me. Questo è un pensiero malvagio. Oppure ha benedetto solo me, quasi come se io mi gongolassi, che questo dono il Signore l'ha dato a me e non l'ha dato un altro. Questo vuol dire che il Signore guarda più un fratello di un altro, il Signore li guarda tutti allo stesso modo. Ma è la risposta di amore che noi abbiamo nei nostri confronti, nei confronti del Signore, che fa la differenza, fratelli. Veramente che il Signore ci scampi da un sentimento così ingiusto, perché Cristo è morto per me, ma anche per i miei fratelli, per Rosy, per Renata, per Daniela, per Lorella, per Giada. È morto per tutti, affinché noi non ci inorgogliamo nei confronti dei nostri fratelli. E poi dobbiamo comprendere fino in fondo che non è merito nostro la salvezza e la comunione col Padre che ci dà Gesù. Perché dobbiamo comprendere completamente che cosa vuol dire siamo salvati per grazia. Che vuol dire che è un nuovo stato di essere in cui vivono i credenti. In questo stato, nuovo stato di essere possono poi prendere vita i frutti. I frutti che, come ripeto, sono i frutti del Signore. Prima di tutti questo frutto che viene è la pace. Quando uno sa di essere perdonato, dopo un primo momento di tristezza, di depressione, Davide si è buttato a terra piangendo e digiunando perché aveva compreso in fondo il peccato che l'aveva separato da Dio. Aveva fatto uccidere Uria, l'ittita, ed era stato un adultero. E si è buttato a terra piangendo e digiunando per parecchi giorni. Dopo questo primo momento di tristezza, però, il Signore, quando ti perdona, viene la pace. E questo è il primo frutto. In modo tale che non siamo più prigionieri di iniquità e di amarezza, come diceva la Scrittura. Questa, fratelli, è un'opera soprannaturale di Dio che opera nella nostra vita. È per quello che non è merito nostro, perché è un intervento esterno di Dio. In noi non c'è giustizia, ma possiamo essere giustificati grazie all'intervento di Dio che lava via i nostri peccati. Vi ricordate Pietro cosa diceva? Non solo i piedi, Signore, ma tutto quanto il corpo lavami, perché Giuseppe gli aveva detto: se io non ti lavo, non hai parte alcuna con me. E questa è l'acqua di cui parlava prima Giovanni. E lo Spirito Santo viene di seguito a questo lavaggio. Perché il lavaggio significa che noi ci pentiamo e ci ravvediamo e cambiamo vita. E quindi il Signore ci dà questo dono che è lo Spirito che ci guiderà in tutta la verità, dice la Scrittura. E questo io non me ne capacito, è una cosa eccezionale, però capita così in chi crede veramente. Capita questo. È per questo che uno ringrazia di cuore Dio. Perché sa che non è merito mio, io non ho fatto nulla se non quello di accettare la giustizia di Dio e di verificare, scrittura alla mano, che io sono partito da iniquità e ingiustizia nel mio cuore. Il Signore ha avuto pietà e ha cambiato questa iniquità e ingiustizia per trasformarla in giustificazione. Io sono convinto che tra fratelli ci si debba ascoltare e rispettare, quando però vedo che spesso non è così. Prevale molte volte la fazione, il parentado, cioè i rapporti familiari, la difesa del nostro onore, la difesa del nostro punto di vista. Ma fratelli, ci dimentichiamo che l'unico onore di che noi dobbiamo, che dovrebbe starci a cuore, è di non infangare il nome di Gesù col nostro comportamento, la nostra vita. Perché io sono convinto che Dio trasforma l'uomo, come ne abbiamo parlato prima, della conversione, per il suo proposito e non per il mio. E una persona parla. Stiamo attenti a questo. Una persona parla del Signore se prima è capace di ascoltare. Il Signore in primis e poi i fratelli. E può parlare se prima ha ricevuto a suo tempo da Dio. Non puoi parlare se non hai ricevuto. La Scrittura è ordinata, la fede è una cosa ordinata. Poiché credo che alcuni abbiano delle orecchie che però non ascoltano. Tanti anni fa una mia zia, la sorella di mia mamma, che è mancata, anche lei anziana, per via di un tumore sempre, era andata a trovarla in ospedale. Ha sempre vissuto una vita, perché la famiglia di mia mamma era molto numerosa, erano 9 fratelli, e hanno vissuto tanto in povertà. E E questa donna, comunque, pur essendo sempre stata, aveva poco, però aveva sempre una parola buona da dare. Era credente a modo suo, era cattolica, però comunque quando c'era, durante le feste, da radunare la famiglia, lei era la prima, nonostante ha avuto una vita che ha accudito suo marito per più di 30 anni, perché era malato, ha avuto parecchi tumori suo marito. E lei l'ha accudito in casa più di 30 anni, quindi ha fatto una vita molto molto difficile. Eppure, dopo che lui è mancato, aveva ancora la voglia, durante le feste,
Grazie.
di accogliere quelli della famiglia in casa sua. Io mi ricordo che andavo volentieri, pur avendo una casetta piccola dove ci stavamo proprio stretti, ci andavo volentieri perché vedevo semplicità e vero amore in questa persona. Ebbene, quando era in punto nell'ospedale, gli ultimi giorni che ero andato a trovarla prima che mancasse, mi ha detto una cosa, perché aveva sentito un discorso tra dottori e infermieri. E gli ho detto: ma zia, come fai a sapere tutte queste cose? E lui fa: perché le orecchie sono fatte per ascoltare. Vedete la semplicità di una donna che ha sofferto tanto. Non voglio esaltare mia zia, però questo ci è utile a comprendere come molte volte il cuore umano complicato, ma è complicato perché il peccato e l'inganno d'astuzia lavorano nel nostro cuore e noi siamo fessi di fronte al Signore perché ci facciamo giocare dal diavolo in queste cose. Le orecchie sono fatte per ascoltare, dice anche il Signore questo. Quindi coloro che hanno orecchie ma non ascoltano non potranno avere bocca per poter parlare. E questo soprattutto quando si parla con delle persone che si avvicinano alla fede, dobbiamo fare molta attenzione, perché quando qualcuno si avvicina, perché vede che in noi c'è qualcosa di diverso che non ha mai notato da nessuno, qualcosa di diverso che il mondo non può dare, si apre il proprio cuore, perché ha fiducia di questo figlio di Dio, ha fiducia, se sei figlio di Dio, gli uomini ti danno fiducia. Perché sanno che tu non li potrai tradire e possono aprirti e non li potrai giudicare come giudica il mondo per apparenza e possono aprire il loro cuore. Ma una piccola incongruenza. Sono anche molto attenti, così come aprono il loro cuore, sono anche molto attenti se c'è una piccola nota in una piccola incongruenza. Però questo, fratelli, dobbiamo attaccarcelo qui. Questo non, che Dio non voglia che succeda, perché questo vuol dire che noi trasmettiamo un Gesù diverso da quello che è. È un peccato grave questo, fratelli, un peccato gravissimo, peggio che non si possono fare le classifiche per i peccati, perché ogni peccato è disgustoso da fronte a Dio, però umanamente questo è un peccato gravissimo, peggio di tanti altri che molte volte contestiamo ai nostri fratelli. Perché così invalidiamo la testimonianza di Cristo di fronte a un'anima bisognosa di Cristo, per cui Cristo è anche morto per questa persona che magari si avvicina alla fede e che sta per accettarlo o che vuole aprire il cuore per poterlo accettare. La parola del Signore è chiara, è limpida e semplice per chi vuole onorare il Signore e non vuole onorare se stesso. E questo, fratelli, è solo frutto dell'amore di Dio che è stato sparso nei nostri cuori. Prima nei confronti del Signore, perché abbiamo riconosciuto da quanto ci ha scampato e quanto amore ha avuto, lo sappiamo, Giovanni 3, poiché il Signore ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. E questo è l'amore da cui siamo stati riversati, di cui siamo stati riversati e investiti. E se non rispondiamo con amore a questo gesto estremo di amore, vuol dire che non abbiamo compreso nulla del Vangelo, fratelli. Noi prima possiamo rispondere a questa chiamata, come dicevamo prima, di amore del Signore, e possiamo rispondere solo con l'amore, verso Dio prima, verso il Signore Gesù, a cui vogliamo piacere. E poi dopo verso i fratelli, che sono anche loro figli di Dio. C'è solo quest'ordine che non si può invertire. Anzi, la scrittura dice che se io non amo mio fratello, non posso dire di amare Dio che non vedo. Se io non amo mio fratello che vedo, come posso dire di amare Dio che non vedo? È univoca la cosa, non si può invertire. Paolo, quando scrive la lettera agli Efesini, era in prigione perché dice: io dunque il prigioniero per il Signore, non prigioniero del Signore. Dice: certo che un credente è anche prigioniero del Signore, ma qui Paolo dice: prigioniero per il Signore, per la testimonianza del Signore, è stato imprigionato. Ho letto i commentari nostri, quello di René Pace, non si sa bene se era prigioniero a Cesarea o a Roma. Comunque molti critici pensano che lui fosse a Roma in questo frangente quando scrive questa lettera. E questa lettera è stata scritta alla chiesa di Efeso, ma in generale molti critici sostengono che è una lettera scritta a tutte le chiese d'Oriente, di cui Efeso era la principale comunità. Però, a parte queste cose che fanno parte dello studio, della storia biblica, Paolo in questa lettera vuole evidenziare, partendo dalla dottrina, cioè dal fatto che non sono più io che vivo, ma che è Cristo che vive in me, che era stata annunciata in Galati, partendo dalle conoscenze teologiche fondamentali per poter. Quello che diceva anche Giovanni: io vi battezzo con acqua, ma dopo di me viene qualcuno a cui io non sono degno di sciogliere i calzari, che vi battezzerà con lo Spirito Santo. Da queste conoscenze Paolo poi estrapola il modo di vivere pratico della Chiesa, insegnamenti pratici, e quindi evidenzia l'importanza della vocazione a cui siamo stati chiamati, evidenzia l'importanza della responsabilità che devono scaturire da questa chiamata e dalle caratteristiche che devono avere i credenti, e sono, leggiamole, umiltà, mansuetudine, pazienza, qui dice sopportandovi gli uni gli altri nell'amore. Vedete che l'amore è sempre presente. Non ci può essere durezza tra fratelli, perché quando c'è durezza vuol dire che noi ragioniamo e viviamo ancora come nel vecchio uomo. Anzi, ci deve essere tanta dolcezza, che è quello che guarisce le ferite dell'uomo, perché quale dolcezza più grande abbiamo avuto con Gesù, il Signore? E quale dolcezza ci può far provare il Signore quando abbiamo veramente relazione con Lui? Poi dice: studiandovi di conservare l'unità dello Spirito. Chi adora il Signore deve avere un medesimo spirito e un medesimo intento. Le divisioni all'interno della comunità sono sempre dovute a questa malizia che c'è nel cuore, a questa volontà di personalismi, di apparire quello che non siamo di fronte agli altri, senza badare che il Signore ci osserva. E questo è un errore grossolano, ma che fa molto danno e fa molto male. Questo è individualismo, che poco si concilia con l'ubbidienza a Cristo, perché questo individualismo e questi creare delle fazioni all'interno della Chiesa, queste contrapposizioni, un conto se sono delle cavolate che uno dice e allora viene contestato da un fratello a ragione, perché magari uno legge una cosa e pensa che sia giusto, ma quando uno si ostina a voler difendere la propria posizione, io credo che il Signore le vede queste cose, le vede, ma poi soprattutto queste cose tolgono la pace alla comunità. Non vuol dire che uno deve sempre dire beceramente sì, abbassare la testa, non sto dicendo questo. Però non bisogna contendere coi fratelli, perché chi contende è animato da uno spirito che non è quello di Cristo. E soprattutto distrugge la pace e distrugge quello che Cristo ha costruito col suo Santo Spirito, o rovina le mura di cui parlava prima Renata nella lettura. Tutti lavoravano alla costruzione e alla riparazione delle brecce con un unico intento. Ecco, l'unità dello Spirito può essere paragonata benissimo a questo racconto che ha letto Renata. tutti lavoravano alla riparazione delle brecce. Perché? Perché stava a cuore la causa del Signore, in questo caso la difesa di Gerusalemme, per difendere le proprie famiglie, i propri cari. E lo stesso dobbiamo farlo noi, perché noi lavoriamo per il Signore, tra virgolette, perché fa tutto il Signore, però noi perché abbiamo in cuore di parlare di Lui? Per volere costruire qualcosa che il Signore ha dato a noi, per poter, magari come è stato fatto del bene a noi quando ci è stato testimoniato di Gesù, pensiamo che lo stesso possa accadere a un'altra persona che soffre, come Monica, quella signora a cui ha parlato Daniela, che già un po' di volte che apre il suo cuore e veramente piange a dirotto. E comunque, adesso non voglio tessere le lodi di Daniela, però è una cosa vera che è successa, perché mi ha commosso quando me l'ha raccontato Daniela. Questa signora si è aperta, si è messa a piangere e ha detto: Daniela, tu mi racconti sempre cose belle, è sempre una parola buona. E questa parola buona non viene da noi, dal fatto che abbiamo studiato tutta la Bibbia a memoria o che sappiamo tutta la storia. No, questa è solo durezza di cuore. La testimonianza viene quando il cuore è veramente cambiato ed è stato plasmato da Gesù. Quest'unità dello spirito non si ha perché siamo stati salvati o perché ci sforziamo di lavorare per le cose della comunità. Il Signore ama dei donatori allegri e chi lavora per, diciamo, la causa del Signore non fa fatica. Si alza presto al mattino, anche a volte alle 5, per leggere delle cose che il Signore lo fa svegliare. Perché, vedete, la fede è sempre la stessa. Siamo noi che siamo tanto complicati e cerchiamo di giustificarci e cambiamo sempre un piccolo tornaconto personale per questo orticello che in questi 4 giorni che stiamo sulla terra vogliamo difendere. Certo, se uno è una nuova creatura, lavorare per le cose del Signore, per la comunità, viene spontaneo. Quindi non c'è fatica. Viene tutto naturale, fratelli. Non c'è bisogno di sforzarci. Certo, ci si deve applicare, perché comunque, ma poi vedete, fratelli, è anche un peccato grave questo, secondo me. Il Signore ci dà del tempo, e c'è scritto nella parola, ci dà del tempo affinché noi possiamo ravvederci. Ma il tempo che ci dà anche il Signore è perché noi facciamo la sua volontà, non perché facciamo i nostri comodi, andiamo a fare la merenda tutte le volte che abbiamo un po' di ora libera per fare la merenda. Poi, no, questo non vuol dire che uno non può andare al mare con la famiglia, anzi, il Signore ci dà dei doni ed è giusto che godiamo di questi doni, ma va fatto tutto con ordine. A chi più è donato, più il Signore richiede, ma la grazia di ciascuno. La grazia che ciascuno ha, l'abbiamo letto in Efesini 7, ma a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. È proporzionale al dono ricevuto. La grazia è proporzionale al dono che abbiamo ricevuto. L'ho già detto prima, non perché uno è migliore di un altro, ma perché Dio sa cosa è meglio fare. È Dio che sa cosa è meglio fare. Lo spiega dopo, alcuni sono stati dati come apostoli, altri come profeti. E così questi ruoli sono stati lasciati di Dio per uno scopo ben preciso. Abbiamo letto che è il perfezionamento dei santi, al versetto 12 di Efesini 4. Questo perfezionamento, però, facciamo attenzione a cosa dice la parola, avviene se uno è santo, se uno è separato. Se uno non si santifica, non avviene questo perfezionamento. Se così non è, se non si è separati dal mondo, ci dobbiamo scordare i doni che tanto magari millantiamo di avere, perché ci vantiamo di cose che non siamo e di cose che non abbiamo. E poi i doni, riflettiamo sempre molto bene, servono per crescere personalmente e anche collettivamente. Perché li mettiamo al servizio degli altri, nella famiglia e nella comunità. Per giungere in questo caso veramente all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio. Se non si conosce Cristo, non si può avere l'unità della fede. Solamente riempendoci il cuore di Gesù, cresciamo e diventiamo uomini perfetti, affinché possiamo camminare sicuri, sapendo cosa è meglio fare. Poi la parola dice, non più come bambini sballottati di qua e di là, per via dell'inganno dell'uomo. Ecco, torna la malizia che c'è nel cuore umano. Divisioni e discussioni inutili, perché molte volte abbiamo fatto delle discussioni inutili, fratelli, questo dobbiamo riconoscerlo, sono frutto della seduzione del peccato, di questa malizia e di questa iniquità di cui era pieno Simon Mago, che domina ancora il nostro cuore, anche se, però, se così lo riconosciamo, se ci analizziamo in base a quello che dice la Scrittura per vedere se siamo nella fede, se ci rendiamo conto di questo, dobbiamo correre ai ripari e andare ai piedi di Gesù e chiedergli perdono per questa nostra cattiveria. Solo andando a Lui possiamo ricevere forza per far progredire il suo corpo, cioè la Chiesa, che è formata da tante membra e ogni membra è collegata a sé con delle giunture che possono venire su sane solo se hanno ciascuna membra e ciascuna giuntura una relazione personale con Dio e quindi in questo caso con Gesù. Solo così può crescere la Chiesa, non in numero, fratelli. Prima deve crescere in santità. È meglio che sia una chiesa piccola, con meno membri, ma santi, che si prepara all'opera del Signore. È una preparazione che il Signore vuole che ci santifichiamo per fare la sua opera. E la prima opera è il convincimento di peccato nei nostri cuori. Come possiamo voler insegnare agli altri se non lasciamo che sia il Signore che insegni prima noi stessi? Questo non lo dico io, è scritto in Romani 2:21. La fede in Dio è una fede ordinata, non capitano le cose a caso. Per questo la Scrittura parla sempre del corpo. È un bellissimo paragone, perché rende proprio l'idea di come la mano non può andare per conto suo, oppure non può dire la mano di non aver bisogno delle gambe, anche se più in alto, o dei piedi, perché tutti sono funzionali alla crescita del corpo. Quindi la testa non può dire di non aver bisogno dei piedi, che sono più in basso, perché senza i piedi la testa non va da nessuna parte. Quindi ogni fratello deve avere rispetto, questo significa che ogni fratello deve avere rispetto dei propri fratelli. E rispetto vuol dire anche ascoltarlo. Gesù infatti diceva, non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Torna ancora una volta la volontà del Signore. E poi ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso. E qui Gesù sigilla tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Vedete, noi non possiamo fare l'unità della Chiesa, fratelli, e tantomeno crescere come credenti se Cristo non regna nella nostra vita. L'unità della Chiesa la fa Cristo, l'unità della fede la fa Cristo. E per quello io guardo le grandi religioni, però dobbiamo guardare anche noi stessi. Parlano tanto di unità tra cristiani, ma se non c'è Cristo che fa l'unità tra cristiani, non ci può essere l'unità tra cristiani. Se Cristo non cresce in noi, come diceva Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Scordiamoci di fare la volontà del Signore e di fare l'unità della Chiesa. Solo sottomettendoci completamente a Gesù Cristo e alla sua volontà possiamo essere uniti tra fratelli e fare finalmente la volontà di Dio, in modo tale che non emergiamo noi, ma deve emergere il suo progetto, il suo disegno. Quindi, quando parliamo agli altri, non possiamo dire che l'amore per la scrittura ci ha uniti. Questo non è vero. L'amore per Cristo ci unisce. L'amore per una persona che è la via, la verità e la vita. E questa persona che è vera, che si è incarnata, è Gesù, quando è venuto nella terra. Ma sappiamo che perché la scrittura ci insegna che ritornerà. Sappiamo anche che non sappiamo quando ritornerà, perché dobbiamo prepararci. È come se dovessimo sempre essere un po' sulla graticola, perché il Signore può tornare domani. Gli eventi cambiano con una rapidità mostruosa, fratelli, mostruosa. Non avete idea dell'iniquità che c'è, di quell'odio e di quella malizia di cui parlavo prima. Il mondo è dominato da queste cose. È dominato. A Gerusalemme, che la città del Gran Re, ci sono giovani che si stordiscono dal mattino alla sera con droghe e musica a tutto volume e ballano per le strade, l'ho vista io in questi giorni, senza riflettere che ci sono dei loro coetanei che muoiono, alcuni sono ancora prigionieri dei terroristi, e per loro questa vita sembra che scorra sempre uguale, come coloro che dicono: chi ti ha detto che il Signore ritornerà? Non vedi che è sempre tutto uguale, il sole sorge sempre, finché puntualmente cade la tegola sulla testa, perché cade la tegola a tutti quanti sulla testa. E allora ci rendiamo conto che magari abbiamo sprecato tanto tempo, abbiamo buttato tanto via per cosa? Per delle sciocchezze, per quello che non resta. Al posto di sederci e stare a ascoltare la voce del Signore, come ha fatto Maria, mentre Marta era tutta piena. Ci sono scritte due parole, lei si agitava, e ci sono due parole molto precise nella scrittura, dice che, ma, poi magari dopo lo leggiamo, Marta si agitava per delle cose che non restano, mentre Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. E quindi oggi vogliamo con forza riaffermare che il Signore ha dato un dono a ciascuno dei suoi figli, che sono quelli che si siedono e lo ascoltano. E se ascoltano, hanno orecchie per ascoltare. E quindi avranno, quando il Signore vorrà, una bocca per parlare. Vedete com'è precisa la parola del Signore. L'uomo è veramente dominato dall'iniquità. E io credo che anche nelle comunità di credenti questa iniquità molte volte viene fuori. Perché non siamo ancora morti, come diceva Paolo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quindi questo è quanto. Vogliamo ringraziare il Signore con cuore sincero e semplice. Perché uno ringrazia con cuore, non ringrazia con la testa, fratelli. La testa lasciamola quando dobbiamo operare nel mondo affinché non siamo ingannati da quelli del mondo. Siamo per queste cose, ma col Signore possiamo solo avere una risposta di cuore. E questa risposta, come dicevano tutti gli uomini del Signore: Signore, eccomi, sono pronto, ascolto, cosa devo fare? Il tuo servo ascolta, diceva Samuele. Il tuo servo ascolta. Vedete come torna questa cosa delle orecchie, per ascoltare, che sono fatte per ascoltare. Non ci rendiamo conto di come il Signore fa le cose e di come le fa in modo meraviglioso, finché non ci fermiamo, non fermiamo questa nostra anima così irrequieta che vuole sempre solo galoppare, galoppare, ma galoppare per andare dove? Il Signore ha già preparato tutto, è tutto lì pronto. Bisogna solo ringraziare ed entrare per poter gustare delle benedizioni che il Signore ha in serbo per noi. Ma le benedizioni molte volte non arrivano perché noi abbiamo il cuore duro e la testa caparbia e non vogliamo ascoltare quello che dice la voce del Signore. E dice: siediti, fratello, ascolta. Non essere sempre tu che vuoi parlare, non essere, pensi di avere la verità in tasca. La verità ce l'ha solo Gesù. Io sono la via, la verità, la vita, dice Gesù. Io non dico questo perché penso di essere migliore di un altro o cose, ma perché il Signore mi ha fatto vedere la mia grande iniquità e questo verme che io non riuscivo a togliermi da dentro al cuore, e ringraziando il Signore me l'ha tolto. Allora, vedete che va solo a lui la gloria. Uno parla perché in precedenza ha ascoltato. È solo questo il Vangelo, cioè solo, tra virgolette, solo. Bene, questo è quanto. Non vedete com'è meravigliosa la creazione, fratelli? Abbiamo letto una frase in settimana che l'ala della farfalla può annientare qualsiasi pensiero di un ateo, per vedere come, quando uno capisce come funziona l'ala di una farfalla. Però allo stesso modo, quando uno comprende, ho letto questa settimana come le api producono il miele, ebbene, loro sì che hanno un'unità di intenti, tutte hanno un compito, unità di intenti, è eccezionale come il Signore la progettate. Dietro c'è un pensiero sapiente che noi non abbiamo idea. Ognuno ha il suo compito, solo quelle mellifere possono fare il miele. E poi c'è la distinzione tra polline e nettare. Il polline, loro si sporcano di polline e lo portano in giro, ma il polline è prodotto solo in primavera. E allora loro fanno il miele per avere il cibo anche durante l'inverno. E poi questo ci insegna anche di quanto sono saggi questi animali, perché ubbidiscono agli ordini del Signore. Non che sono saggi loro, ma il Signore è saggio. Producono più miele di quello che possono consumare e quindi lo accumulano. E il processo di formazione del miele è eccezionale. Il saccarosio viene scomposto e poi è ricco di acqua e quindi deve essere essiccato, viene deposto nelle celle di cera e loro sbattono le ali per essiccarlo ancora un po', finché si arriva al 18% di umidità, che è l'umidità giusta per avere il miele. Ma provate voi a fare una macchina che faccia questo, io credo che non sia in grado. Quindi, veramente, se questo non ci fa piegare le ginocchia e chiedere perdono al Dio per i nostri pensieri iniqui, non so cos'altro può essere fatto. Che il Signore ci benedica con la sua presenza e ci convinca il suo Santo Spirito di peccato. Amen.